sentite?
Sì.
Sì, sì.
Benissimo. Buongiorno a tutti, ringrazio naturalmente il direttore Schettino e il dottor Buzzi e chiaramente il dottor Faloci per l'invito e saluto naturalmente il consigliere Libin. Vi ringrazio naturalmente per l'invito di quest'oggi, come giustamente ha già anticipato il dottor Scarpa, è un'occasione veramente molto interessante per noi per raccontare e parlare un po' di Cina, ma anche ad analizzare qualche aspetto che forse non viene solitamente approfondito quando si parla dei rapporti insomma, bilaterali fra noi e questo grande paese. E mi riallaccio a quello che aveva appena posto il dottor Scarpa per ritornare sul focus settoriale. Tralascerei in questa fase la questione dei dati perché ho visto che in realtà la questione dell'interscambio è stata già più o meno affrontata. Giusto un flash per dire che naturalmente il 2017 è stato, come è stato detto, un anno molto interessante per l'interscambio Italia-Cina, con un aumento di quasi del 15% e con aumenti paralleli sia di importazioni che di esportazioni tra i due paesi. Quindi in realtà siamo sulla buona strada, direi l'ottima strada, ma come leggete nella slide c'è ancora molto da fare. C'è ancora molto da fare perché, come vediamo poi passando all'analisi naturalmente di quelli che sono i vari settori che contraddistinguono la nostra presenza in Cina, che ho ordinato in questa slide, perdonate i numeri, sono tanti numeri, però purtroppo noi lavoriamo anche su questo spesso. Come vedete trovate in realtà i settori più rappresentativi ad oggi, o meglio, nell'ultimo anno nel 2017 per l'Italia e in Cina, e partiamo naturalmente da quello del settore della meccanica strumentale. Lì dentro vedete riassunti nella visione macchine strumentali su fornitore un po' tutto quello che è legato al mondo della meccanica, che rappresenta ben il 25% del nostro export in Cina e che trae da con sé poi il settore dell'automotive, che è stato nel 2017 molto dinamico, come vedete, con un aumento che ha superato il 100%, in pratica un raddoppio, a seguire prodotti farmaceutici. Ora io vorrei farvi notare che ho evidenziato sulla parte destra dello schermo quei settori dove noi diciamo siamo così, per modo di dire, campioni. Quindi parliamo del settore dell'abbigliamento, delle calzature, dell'arredamento, dell'occhialeria, della gioielleria. Sono tutti settori in cui noi abbiamo la prima o la seconda o al limite la terza posizione come fornitore del mercato cinese. Questa è una cosa che chiaramente ci fa onore, ci rallegra, però dall'altra parte non può non farci considerare che in realtà nei primi 4-5 settori che di fatto sommano e arrivano a più della metà del nostro export in Cina, e quindi nelle famose macchine strumentali, nei prodotti farmaceutici, in realtà non siamo tra i primi posti. E questo per noi, se chiaramente, volendola vedere chiaramente dal punto di vista del bicchiere mezzo vuoto, può essere quindi una nota dolente. Dall'altra parte invece il segnale che ci sono ancora grandi opportunità inesplorate per noi, ovvero margini di crescita notevoli, soprattutto chiaramente andando a in qualche modo conquistare nuove quote di mercato, naturalmente a discapito dei nostri concorrenti, però è chiaro che l'obiettivo è quello chiaramente di proporsi in maniera chiaramente più solida sul mercato cinese. E abbiamo già fatto un primo approfondimento, grazie al dottor Scarpa, per quanto riguarda la questione della meccanica strumentale. Ora, un passaggio che io volevo fare con voi è relativo proprio alla declinazione del 13° piano quinquennale, che ha preso la forma e il nome di Made in China 2025. Questo programma, che scaturisce direttamente da quelle che sono state le indicazioni del piano quinquennale, in realtà è una declinazione in chiave tecnologica di quelli che sono gli obiettivi che il Paese si è voluto dare in termini di crescita del contenuto tecnologico delle proprie produzioni e quindi di un vero e proprio sviluppo concreto di quello che è il tessuto connettivo del Paese, quindi la tecnologia che poi trascina con sé chiaramente anche il settore manifatturiero, e che ha dato chiaramente al Paese degli obiettivi molto molto ambiziosi che dovrebbero essere in linea teorica obiettivi di rendersi in qualche modo indipendenti da quelle che sono le importazioni, i contributi esterni in ambito tecnologico. Ora, se chiaramente questo potrebbe in qualche modo spaventare, siamo certi che questo invece racchiuda delle grandi opportunità per le aziende italiane. Abbiamo fatto in realtà realizzare uno studio da parte di una società di consulenza attraverso il quale è stata effettuata in realtà una vera e propria sovrapposizione tra quelli che sono i settori di eccellenza italiani in Cina e quelli che invece sono oggetto della politica di Made in China 2025. Ed è emerso che in realtà l'Italia è l'unico paese che ha eccellenza in tutti i 10 settori del Made in China 2025. Quindi ci sono delle sovrapposizioni importanti che teoricamente nel lungo termine potrebbero minacciare la nostra presenza nel paese. Tuttavia, come detto, già anticipato dal dottor Scarpa, la visione che noi invece abbiamo in questo particolare contesto, la prospettiva che ci si presenta davanti, deve essere totalmente, cioè deve essere un approccio di collaborazione in un'ottica win-win, attraverso la quale dobbiamo trovare il modo di legare le nostre eccellenze di carattere tecnologico con le effettive esigenze del mercato, perché se è vero che si punterà in qualche modo ad affrancarsi dalla tecnologia di importazioni, dall'altra parte la strada che la Cina si sta trovando ad intraprendere in questa fase è una strada senz'altro complessa, lunga e che necessita di collaborazioni che passano anche attraverso rapporti government to government. Ad esempio quella citata da WCIF qualche settimana fa è sicuramente una di quelle occasioni. Dall'altra parte le attività che noi abbiamo messo in campo nel corso dello scorso anno, che vedranno l'anno prossimo un nuovo appuntamento, ovvero i fora bilaterali Made in China 2025, il Piano Nazionale Italia 4.0, si sono rivelati invece degli appuntamenti estremamente importanti per le aziende italiane, perché il cappello istituzionale che naturalmente abbiamo dato è stato molto utile al fine di stabilire nuove prospettive di collaborazione, specifico della meccanica strumentale. Noi abbiamo chiaramente l'obiettivo di allargare questo cappello istituzionale per coprire anche quelli che possono essere altri settori di grande interesse attualmente nel mercato cinese. E questi settori, per citarne alcuni, che nell'ambito dei quali noi oggi vediamo delle ottime opportunità, sono quelle delle macchine tessili, delle macchine per la trasformazione della gomma, dei centri di lavorazione, quindi consentono in qualche modo la proposta di un'offerta completa da parte delle tecnologie italiane, e non ultimo il settore, ad esempio, dei bruciatori e delle caldaie. Credo che tra le aziende partecipanti oggi ci dovrebbe anche essere qualcuno che si occupa di questo settore specifico, dove tra l'altro l'Italia occupa posizioni di assoluto rilievo. Non mi dilungo ulteriormente sul settore delle macchine e delle tecnologie perché credo sia stato già detto molto. Quello che sottolineo e che voglio mettere in evidenza è che da una parte chiaramente noi siamo pronti ad assistere le aziende nell'ottica della partecipazione alle grandi fiere e quindi alle collettive che mettiamo in piedi all'interno di alcune delle fiere principali, ci cioè danno una CIN di Pechino sulle macchine utensili, ma ne sono tantissime sulle quali possiamo dare assistenza. Ma anche e soprattutto esorto le compagnie del mondo della meccanica a contattarci direttamente in modo da essere inserite più che altro nel ciclo della comunicazione per fare in modo anche di essere coinvolte in una seconda fase nel momento in cui noi organizzeremo queste ulteriori attività bilaterali, dove la presenza aziendale, anche direttamente dall'Italia, è fortemente auspicata perché dobbiamo presentarci in Cina come sistema e quindi che le istituzioni siano presenti senza però avere un bacio duro di aziende pronte a seguirle. Diventa poi esclusivamente un esercizio, diciamo, privo di valore. Quindi contiamo naturalmente anche sul vostro coinvolgimento e sulla vostra presenza nel futuro. Da qui passiamo a un altro settore che si sta rivelando particolarmente interessante, in questa fase del mercato, ovvero le tecnologie, per l'agricoltura, che tra l'altro trovano nella vostra, regione anche delle ottime realtà e delle ottime eccellenze. Ora, in questo, la Cina sta attraversando una fase di forte trasformazione. Parliamo di un paese che è il primo produttore di riso al mondo e che dedica praticamente l'85% delle proprie produzioni al riso, al grano, al gran turco, quindi un grande paese anche agricolo, nel quale tuttavia questa trasformazione che sta avvenendo è legata sostanzialmente alla scarsità in qualche modo di terra arabica. Come vedete, in realtà la quota pro capite è ben più bassa rispetto a quella che è presente nel resto del mondo. Questo naturalmente per una serie di motivi, quali la vera e propria scarsità di area coltivabile, una pressione demografica molto forte che non consente in qualche modo di liberare quindi terreni e destinare alle coltivazioni agricole, una parte legata anche alla contaminazione dei suoli, purtroppo una problematica complessa. va affrontata chiaramente in maniera molto, molto diretta e con tecnologie adeguate. E in questo contesto, soprattutto è anche di grande differenziazione dei territori, considerate che la Cina è un territorio estremamente vasto che è diviso in macrozone che passano da culture estensive a culture intensive in maniera anche, che sono anche molto diverse tra loro, presentano quindi le opportunità per le nostre aziende, che possono proporre naturalmente servizi di consulenza, servizi di ricerca agricola, ma anche e soprattutto tecniche avanzate e attrezzature multifunzionali che possono essere utili allo scopo che la Cina si è chiaramente data di recuperare quelle che sono le quantità prodotte all'interno del paese, ma anche e soprattutto affrontare la questione del food security, che è una questione chiaramente molto molto importante, anch'essa citata all'interno di quelle che sono le linee del 13° piano quinquennale, ossia assicurare una quantità sufficiente e adeguata di riserve di scorte alimentari nel paese, cosa che al momento è in qualche modo diciamo un campo sul quale si sta naturalmente lavorando con grande energia. E quindi ripeto, questo è uno di quei contesti nei quali suggeriamo alle aziende di guardare con molta attenzione. Tra una settimana proprio si avvierà nella città di Wuhan la fiera Chang'e, che è una fiera interamente dedicata alle macchine agricole, dove noi come dice saremo presenti in collaborazione con Federuna Roma. Abbiamo un nocciolo duro di una ventina di aziende che saranno presenti, che a nostro avviso sono ancora troppo poche. Abbiamo infatti necessità di aumentare la nostra presenza all'interno della fiera, e io credo che questa fiera sia un'ottima opportunità, insomma, per fare un primo passaggio e manifestare, insomma, una prima presenza sul territorio cinese. E, tra quelle che erano le linee in qualche modo guida che sono state citate nella prima parte della presentazione, un posto sicuramente molto molto importante è rappresentato ed occupato dal settore della sanità e del wellness. Quando parlo di settore di sanità e del wellness, in realtà parlo di un mondo molto molto ampio che raccoglie chiaramente anche le apparecchiature medicali, la farmaceutica, quindi tutto quello che appartiene al mondo della diagnostica, ma anche tutto quello che è legato ai servizi. I servizi per l'aging e il wellness, per la medicina dello sport, per la prevenzione. Questi sono servizi sui quali si sta puntando molto in Cina in questa fase. Questo deriva naturalmente da una parte dall'invecchiamento della popolazione, quindi dalla nascita di nuove problematiche che sono molto più vicine a quelle che noi siamo abituati ormai ad affrontare da anni nel nostro continente. La nascita di nuove patologie di una classe media che cambia stile di vita, quindi cambia abitudini, e si trova anche in questo caso quindi a fronteggiare patologie che magari prima erano molto molto meno diffuse. E il modello italiano è un modello che può essere esportato. Noi siamo considerati come paese in Europa con la migliore qualità della vita, concetto assolutamente che noi dobbiamo in qualche modo comunicare, facendo appunto passare dei messaggi di affidabilità, solidità, che non sono semplici messaggi, ma sono la testimonianza di una realtà. E anche in questo caso noi ci possiamo proporre come partner ideale nei confronti di questo mercato che è cresciuto solamente negli ultimi 4 anni del 12% e che ha raggiunto 900 miliardi di dollari di spesa nel mercato cinese. Quindi entro il 2020 si prevede che la Cina sarà il primo importatore mondiale di apparecchiature medicali, apparecchiature della diagnostica, per un trilione di dollari. Quindi parliamo di un mercato ampio nel quale è fondamentale entrare non solo per una questione di mero export, ma anche perché il modello Italia in questo può essere sicuramente un modello a cui ispirarsi. Ancora, l'aerospazio. Su questo chiaramente queste slide poi vi verranno naturalmente consegnate, quindi potrete, se volete, poi approfondire, visto che il tempo che abbiamo a disposizione non è poi così tanto. Anche il settore aerospaziale è stato uno degli argomenti oggetto del piano del 13° piano quinquennale. Progetti molto molto consistenti che partono dalle infrastrutture, passano attraverso tutti quelli che sono i servizi aeroportuali e anche attraverso la costruzione di zone cosiddette omnicomprensive di sviluppo aeronautico. Quindi in realtà un vero e proprio progetto di sviluppo a tutto delle eccellenze da rappresentare, tra l'altro anche in questo settore esiste un distretto molto rappresentativo nella vostra regione. Quindi si parte naturalmente dai velivoli civili, però con motivi esclusivamente civili, passando per tutti quelli che sono i servizi dedicati al controllo del traffico aereo, agli equipaggiamenti e ai componenti. Anche in questo settore, come vedete, dal 6 all'11 novembre ci sarà una fiera che si chiama China Air Show, nella quale noi siamo presenti, diciamo, come ospiti, ma c'è una forte presenza di un gruppo di aziende guidate dalla AAVC, che in realtà è un gruppo di lavoro che è operativo insieme alla Camera di Commercio Italiana in Cina, con la quale naturalmente noi abbiamo costanti e quotidiani rapporti. All'interno della Camera c'è un gruppo operativo esclusivamente sulle tematiche dell'aerospazio, che naturalmente è capeggiato da aziende primarie del settore, tra le quali naturalmente Leonardo, che era poi tra l'altro presente anche alla fiera di Chengdu, della quale avete visto il forum qualche minuto fa, e che quindi fa un po' da capofila, anche perché, come potete immaginare, questo settore più degli altri necessita di un accompagnamento di carattere istituzionale molto molto importante. Cioè, in questo caso la cornice G2G, quindi government to government, non è solo fondamentale, è indispensabile. È solo in quella cornice che poi si riescono a stabilire dei rapporti e avviare un'interlocuzione, quindi prima ministeriale, tra appunto i ministeri e i due paesi che si parlano a un livello politico, e che poi può avere delle consistenti ma soprattutto realistiche ricadute sull'operato di aziende di due paesi che cominciano a collaborare tra loro per sviluppare prodotti e scambiare naturalmente conoscenza. Io passerei a questo punto un po' a quello che è il mondo dei beni di consumo, con due rapidi focus sul food and beverage e poi chiaramente su tutto quello che appartiene al mondo del fashion. Innanzitutto diciamo, parliamo di due mondi, adesso usciamo dalla meccanica e da quella della tecnologia per passare chiaramente al comparto, se vogliamo, forse che può essere considerato anche meno complesso da un certo punto di vista, ma che però, come ha anticipato giustamente il direttore dell'ufficio, ci pone di fronte invece a delle sfide probabilmente diverse, che sono in questo caso sfide molto più legate alla comunicazione che non all'effettiva qualità dei nostri prodotti, perché le parole chiave che voi leggete in questa slide, ovvero salubrità, qualità, sostenibilità e tradizione, sono per noi in qualche modo delle ovvietà, delle banalità, perché noi conosciamo bene la qualità dei nostri prodotti, sappiamo come questa è rappresentata, per fare un esempio, in Europa, e quindi diamo per scontato che questa stessa percezione avvenga anche negli altri paesi dove ci andiamo a produrre, cosa che invece è ben lontana dalla teoria in Cina, dove invece la cultura legata chiaramente ai prodotti di importazione, prodotti made in Italy, ancora non è in grado di percepire le differenze qualitative tra un prodotto e l'altro, perché manca chiaramente una base adeguata di conoscenza dovuta alla scarsità di questi prodotti sul mercato e al fatto che noi ci siamo francamente cominciati a muovere tardi su questo versante. Il versante che invece richiede tempo, investimenti in denaro e energie e soprattutto costanza per ottenere dei risultati efficaci. Anche in questa tabella che voi vedete potete apprezzare un po' la nostra presenza all'interno del mercato cinese. Il mercato cinese è un mercato dell'importazione dei prodotti agroalimentari che è una professione straordinaria. Parliamo di quasi 120 miliardi di dollari di prodotti importati nel 2017, dei quali noi riusciamo a intercettare al momento lo 0,5%, cioè questa è la nostra quota di mercato al momento nel settore agroalimentare cinese. Quindi, che francamente non rende onore alla qualità delle nostre aziende e dei prodotti che noi siamo in grado di realizzare. In questo però, come notate, ci sono dei comparti dove noi invece possiamo e sappiamo della nostra. Basti guardare quello che avviene con la pasta, con l'olio d'oliva, dove siamo i secondi fornitori del mercato, con le acque minerali, dove anche siamo i secondi fornitori del mercato, le carni lavorate, salate affumicate, che questo in realtà sottintende i prosciutti, che sono uno dei pochi prodotti che purtroppo possono transitare sul mercato cinese, e quindi e il caffè, che chiaramente è anche uno dei nostri prodotti di eccellenza. È chiaro che si tratta di un mercato che pone sfide e opportunità diverse, tra l'altro molto confliggenti tra loro. Voglio partire dalle sfide perché è chiaro che uno di quegli aspetti che spesso ci viene presentato, o meglio, sul quale molto spesso le aziende ci interpellano, che rimangono un po' di luce di fronte alla nostra risposta. Il mercato dell'agroalimentare cinese, oltre ad essere complesso per l'approccio di carattere comunicativo, è complesso perché esistono delle barriere all'ingresso molto, molto rilevanti. Credo che se vi siete interessati in Cina, credo che molti di voi sapranno della grande quantità di dossier che sono aperti nelle trattative bilaterali tra le nostre ambasciate, chiaramente, e i ministeri locali per la questione dell'impossibilità di accedere a questo mercato con una grandissima quantità di prodotti. Ad esempio, tutto il settore della frutta fresca è praticamente bloccato, se non per l'eccezione dei kiwi e delle arance, sulle quali però in realtà ci sono ancora delle barriere molto grosse all'accesso dei prodotti sul mercato sul quale si sta lavorando. C'è un dossier sul riso che è ancora attualmente aperto. Ci sono questioni sulla carne fresca, attualmente solamente la carne suina in qualche modo può entrare sul mercato, però poi per il resto il settore è completamente chiuso. E questo chiaramente per noi rappresenta una criticità che ci impone di dover restringere quello che è l'ambito nel quale possiamo muoverci. Dall'altra parte, anche vero che nei settori nei quali noi stiamo già lavorando bene, esistono insomma dei potenziali inespressi, quindi un potenziale di crescita molto molto importante, sul quale noi dobbiamo fare leva. Anche e soprattutto in base sulla tematica della sicurezza alimentare. Noi siamo un paese che in tema di sicurezza alimentare, e in questo caso io parlo di food safety, attenzione, quindi non parlo più della sicurezza alimentare più in ambito agricolo, anche se in qualche modo le due tematiche sono correlate, ma parliamo di qualità dei prodotti, qualità certificata. Noi in questo ambito abbiamo qualcosa da insegnare, ma non chiaramente alla Cina in termini insomma di cultura, ma lo possiamo fare anche con numerosi nostri partner commerciali europei. Noi siamo il paese che in Europa ha il più alto numero di DOP e IGP. Ora, sapete che le DOP e le IGP, oltre ad essere un marchio, diciamo, che serve in qualche modo a presentare meglio il prodotto sullo scaffale, ma nasconde al suo interno una serie di certificazioni disciplinari, soprattutto quando naturalmente del DOP, che garantiscono la qualità del prodotto attraverso tutta la filiera. Questo è un concetto assolutamente fondamentale per il mercato cinese, perché i nuovi consumatori, che come vedete sono profilati come i famosi millennial, cioè i decisori di questo mercato oggi sono i giovani tra i 17 e i 35, diciamo anche 40 anni, e che vivono nelle città di prima e seconda fascia. E sapete che quando qui si parla di prima fascia si parte dai 20 e si può arrivare anche ai 40 milioni di abitanti, e che sono poi giovani che viaggiano, che visitano il mondo, che poi tornano nel loro paese e cercano sullo scaffale un prodotto che può essere più o meno simile a quello che hanno provato durante i loro viaggi, che richiami l'emozione che hanno vissuto visitando magari il nostro paese. Queste sono tutte tematiche fondamentali sulle quali noi ci dobbiamo assolutamente appoggiare, insieme alla tematica appunto della sicurezza alimentare e quindi di questi positivi riflessi sulla salute che vanno assolutamente sfruttati. Non per nulla il settore, ad esempio, del biologico in Cina, per quanto normato in maniera diversa rispetto a quello che avviene in Italia, è un settore che è assolutamente in crescita, nel quale ci sono ottimi margini e nel quale noi come aziende italiane dovremmo assolutamente cercare di posizionarci al meglio. Un piccolo approfondimento in merito poi ai canali di distribuzione, che naturalmente sono anche in quest'ambito fondamentale. Da una parte, come vedete, vi ho dipinto la situazione sulla GPO, la grande distribuzione organizzata, dall'altra invece c'è una nota sull'accesso ai canali e-commerce. Dei canali e-commerce parleremo tra un po', ma qualcosa è già stato detto, ovvero di quella che è la valenza di questo canale che ormai è diventato fondamentale, ma tra l'altro è diventato fondamentale anche per la grande distribuzione organizzata. Perché se è vero che la grande distribuzione organizzata muove 5.000 miliardi di euro nel corso del 2017, è anche vero che il 35% di questo fatturato è un fatturato che è passato attraverso i canali online. E da questo è scaturito anche il primo rapporto di collaborazione che è stato attivato dal nostro ufficio di Shanghai con queste due catene, Oshan e EMA. Ora, non so se avete mai sentito parlare di EMA. Oshan ovviamente sì, perché è una catena che è ben conosciuta in tutta Europa. EMA è una nuova catena del gruppo Alibaba che in realtà ha riformulato e ricreato quello che è il concetto di vendita online offline, perché all'interno di queste catene, che hanno tra l'altro conosciuto e stanno conoscendo un'espansione enorme, con partiti che si fa da 12 punti di vendita, adesso sono già arrivati a 100, c'è la possibilità di avere, diciamo, un rapporto esperienziale diverso con il cibo, ovvero si può provare il cibo all'interno del punto vendita, si può fotografare il codice di questo del prodotto con il proprio cellulare, che è assolutamente assolutamente indispensabile per fare acquisti all'interno di questa catena. In tempo reale si riescono a visualizzare tutte le caratteristiche del prodotto, tutte le potenziali alternative a scappare che ci sono, e premendo un pulsante acquista non c'è neanche più bisogno di prendere il prodotto dallo scaffale, perché il prodotto viene automaticamente raccolto dal personale e nell'arco di 30 minuti viene consegnato a casa. Quindi magari si è ancora per strada oppure ci si è fermati a mangiare qualcosa, si torna a casa e si trova a casa già consegna il Corriere Espresso con tutti i prodotti che sono stati selezionati durante la visita al centro commerciale. E questa è stata una formula molto innovativa, ma che chiaramente si presta anche molto all'investimento di carattere promozionale. Questo è quello che è stato fatto dal nostro ufficio, con due attività pilota, sia uno Shand che con EMA, che hanno dato nel corso di un anno ottimi risultati. Si parla di un aumento di oltre il 20% delle referenze italiane, chiamiamole a scaffali, anche se ormai questa definizione comincia a diventare un po' datata, diciamo così, e che quindi è foriero chiaramente di successive future attività che sicuramente verranno portate avanti. Ancora due minuti di attenzione per invece il settore del fashion. Ora, la Cina genera quasi più del 40% del trade mondiale del settore tessile e il 30% di quello dei prodotti finiti. Quindi parliamo di un mercato di inestimabile valore, nel quale per fortuna l'Italia è già ben posizionata, perché tutti i comparti che voi avete rappresentato qui erano da persona, si sono più intende l'abbigliamento, le calzature, la gioielleria, l'occhialeria, hanno rappresentato per noi oltre 2 miliardi di export nel corso del 2017, quindi una voce molto molto grossa, e ha conosciuto anche, diciamo, un aumento medio quasi del 30%. Quindi diciamo che le cose stanno andando bene, e naturalmente potrebbero sempre andare meglio. Quello che è fondamentale è comprendere anche in questo caso che il mercato sta attraversando anche in questo settore una trasformazione che probabilmente, per quanto riguarda le aziende italiane, è un'opportunità importante e interessante, perché il consumatore sta cambiando, è un consumatore molto più attento alla qualità, molto più attento all'esclusività del prodotto, e quindi si aprono in qualche modo spazi per i piccoli brand, che poi sono tipici delle nostre produzioni nazionali, al di là naturalmente dei grandi nomi che sono già presenti in Cina e che non hanno bisogno, se vogliamo, neanche del nostro aiuto per approdare. E si parla di una trasformazione anche dei canali di distribuzione. L'e-commerce è chiaramente in decollo, come avete visto, e dall'altra parte quindi i grandi centri commerciali e i mall si stanno trasformando in luoghi esperienziali, dove in realtà gli utenti vanno a misurare il prodotto, vanno a toccare con mano il prodotto, poi lo ordinano tramite internet, un'attività che si chiama showrooming, e all'interno del centro commerciale quindi fanno tutto finché acquistare, nel senso passano la giornata, mangiano, fanno attività di socializzazione, e quindi sta anche cambiando sostanzialmente l'approccio a quelli che sono i luoghi condivisi, i luoghi utilizzati dalla comunità. E sta perdendo invece quota quella che è una pratica che era molto diffusa in realtà fino a qualche anno fa, anche se le ultime notizie proprio di qualche giorno fa dicono di ispezioni in aeroporto, ovvero quella che è la pratica del dive-in. Non so se ne avete mai sentito parlare, ma in realtà in Cina è molto utilizzato avere in realtà il servizio di persone, una specie di fashion assistance, che si recano all'estero, acquistano i prodotti all'estero, dopodiché li riportano in patria e li rivendono a chi è interessato a questi prodotti alla moda. Ora, questo è un fatto che può sembrare banale, ma in realtà ha contato molto nel settore, tra l'altro anche spesso danneggiato le politiche di prezzo di grandi aziende che erano arrivate in Cina per ovvi motivi. Oggi viene cancellata da quello che è l'e-commerce cross-border, che ovvero la possibilità di vendere direttamente i prodotti dall'Italia o dall'Europa, dai paesi in cui questi vengono realizzati, sul mercato cinese, senza doversi necessariamente appoggiare a una base logistica sul posto. Quindi il prodotto parte dall'Italia e viene consegnato direttamente al consumatore finale. Quindi di nuovo, i valori fondamentali in questa fase sono la qualità del prodotto, un buon rapporto qualità-prezzo, e quindi anche in questo caso invitiamo le aziende, le realtà anche più piccole, come ce ne sono chiaramente tante in Umbria del settore, a manifestarsi. Guardate questa breve lista che è molto sintetica di tutte le attività promozionali che noi abbiamo in essere in Cina e prevalentemente naturalmente a Shanghai. In realtà copriamo praticamente tutti gli ambiti della moda, persona, se vogliamo, anche insomma dell'accessoristica e della gioielleria. quindi c'è assolutamente la possibilità di scegliere, di cominciare quantomeno a approcciare il mercato per poi passare alla fase 2, che è quella di cui abbiamo parlato, ovvero l'e-commerce. Ora, su questo io cercherei di non dilungarmi troppo, perché addirittura mi ha già detto qualcosa, giusto per qualche concetto chiave. Perché c'è stata questa accelerazione così forte anche da parte dell'ICE, che sta investendo su grossi progetti come quello di Elverita, di Yux e anche di Aerolog Italian Wines, che invece realizzano quello qui sulla Cina? Perché il fatturato del settore B2C, come vedete, sta per raggiungere i 900 miliardi di dollari, si prevede che raddoppierà brevissimo, e noi invece siamo indietro in Italia. In realtà le nostre aziende nel settore dell'e-commerce sono sotto la media. Quindi è evidente che hanno bisogno di un aiuto, di una spinta, anche perché pensare ai grandi mercati dell'e-commerce, i famosi retailer oppure i marketplace, come mercati semplici da navigare per le nostre aziende, spesso è un concetto lontano dalla realtà, perché non basta essere presenti all'interno di questi grandi portali di e-commerce per riuscire a vendere, perché dietro c'è un mondo di comunicazione, push che deve essere portato avanti. E che molto spesso le piccole aziende non hanno la forza di fare in autonomia. Per questo noi siamo intervenuti con delle azioni che sono completamente nuove rispetto a quelle che si facevano una volta all'ICE, ovvero puntiamo quasi esclusivamente in questo caso sulla comunicazione e sulla formazione per le aziende che poi devono accedere in maniera autonoma in qualche modo all'interno di queste grandi piattaforme. Perché la strada è chiaramente quella dell'autonomia, non possiamo essere noi a favorire le vendite, noi dobbiamo creare il contesto generale perché queste vendite partano e raggiungano poi obiettivi in linea con quelli degli altri paesi. E qui vedete appunto il concetto da una parte dell'e-commerce e dall'altra parte della comunicazione tramite le leve del digital marketing, utilizzando gli strumenti di cui parlava il dottor Scarpa, cioè questi strumenti che sono tipici e unici del mercato cinese, ovvero parliamo di WeChat, parliamo di Weibo, che di fatto è il Twitter cinese. E parliamo poi soprattutto dei mezzi di pagamento, il WeChat Pay e Alipay, che sono chiaramente ormai stanno quasi per sostituire in qualche modo la moneta contante. Questo avviene in maniera differente a seconda delle città, però devo dire che anche io, nella mia esperienza pechinese, che è cominciata da poco, mi sento ormai un alieno nel momento in cui provo a pagare il taxi con dei contanti, perché è qualcosa che ormai non viene più concepito e accettato. E sono sistemi di pagamento velocissimi, estremamente sicuri e che consentono quindi una velocità nelle transazioni che al momento, anche con l'utilizzo delle carte di credito, è tuttora inimmaginabile. Il primo progetto, su questo andrò molto rapidamente, il progetto Eloida Brand Hub, quello di cui vi parlava il dottor Scarpa, per il quale lui oggi sta in realtà presenziando. In due parole, che cosa abbiamo deciso di fare, come dice, un grande accordo con Alibaba e la creazione di un brand hub, che altro non è che in realtà una sorta di portale che raccoglie tutta la presenza italiana che era già in qualche modo convogliata all'interno dei due strumenti principali utilizzati da Alibaba nell'e-commerce, ovvero il portale Tmall Classic e il portale Tmall Global. Che sono i due strumenti di e-commerce utilizzati da Alibaba in realtà per vendere prodotti sul mercato. E noi quindi l'obiettivo fondamentale era quello di creare un'app e generare traffico aggiuntivo verso quest'app e quindi verso i portali delle aziende italiane che erano già presenti all'interno della stessa piattaforma. E la differenza fondamentale tra questi due canali che sono stati scelti, Tmall Classic e Global, è che uno è un canale e-commerce diretto, e l'altro invece è un canale e-commerce cross-border, come vi dicevo prima. Quindi in realtà rispondono a due dinamiche sostanzialmente diverse, anche nei tempi di consegna, nei termini di assistenza al cliente, in termini chiaramente di prezzi, ma riescono a venire incontro a quelle che sono le esigenze diverse dalle aziende, perché il canale, nel caso chiaramente dell'e-commerce cross-border, è più corto in qualche modo e può essere gestito in maniera più autonoma da parte dell'azienda. In questo caso, come vedete, quello che è il passaggio fondamentale è proprio la generazione del traffico e le attività di comunicazione che sono a queste legate. Quindi un percorso che parla di awareness, ovvero spiegare al pubblico e ai consumatori che esiste un prodotto italiano e non solo che esiste, ma che è un prodotto interessante, che ha delle caratteristiche al di fuori del comune, raccontando una storia che passa attraverso i valori del nostro paese e i valori delle qualità delle nostre produzioni, condurli chiaramente all'acquisto e poi al passo successivo garantirne anche la loyalty nei confronti del brand italiano, chiaramente è il passo, se vogliamo, più importante. Tutto questo viene fatto attraverso una serie di azioni di comunicazione su key opinion leaders, sui media digitali, sui social network, attraverso una serie di eventi offline e online, e viene declinato nei settori della moda, del food and wine e del lifestyle. Al momento abbiamo accolto 80 aziende, chiaramente è il primo anno di realizzazione di questo progetto. L'obiettivo è quello di potersi naturalmente allargare con i numeri nei prossimi anni. Naturalmente si tratta di investimenti promozionali molto molto rilevanti, ma che noi riteniamo potranno avere un fattore di moltiplicazione molto molto elevato. E cosa simile, non proprio identica, si sta portando avanti invece con il gruppo Yoox Net-a-Porter, che, se non per chi non lo conosce, è uno dei principali, anche in questo caso, campioni della vendita di beni, di prodotti fashion, quindi legati alla moda, fatturato di 2 miliardi di euro nel 2017. E 10 milioni di visitatori unici e una presenza su 180 paesi. E in questo caso si è lavorato per la creazione anche qui di uno shop, in shop, quindi si parla di retailer, con il coinvolgimento di circa 120 aziende italiane, di cui circa il 30% sono nuove, quindi quasi 50 aziende sono newcomer che quindi ci hanno seguito in questo progetto. E anche qui vengono sviluppate in realtà delle azioni di comunicazione molto interessanti. Una di queste ci sarà proprio nella città di Chengdu tra una settimana, cioè l'apertura di un pop-up store, quindi un centro vendita temporaneo che viene creato all'interno di un centro commerciale, all'interno del quale è possibile vedere i prodotti e poi acquistarli naturalmente online. E dopodiché, chiaramente, a questo poi si legano una serie di altre attività legate alla comunicazione che vedete qui descritte. Solo ancora un minuto per un passaggio invece su un argomento che credo stia molto a cuore a molti di noi, ovvero il vino italiano nel mondo. L'ultimo investimento che è stato fatto puntava proprio a favorire una crescita e un awareness del vino italiano in Cina. Ora, la situazione del vino italiano in Cina è una situazione molto particolare, cioè, ovvero, noi abbiamo praticamente, avevamo fino allo scorso anno, non più del 4-4,5% di quote di mercato. Considerato che siamo il più grande produttore di vino al mondo, certamente questo non fa onore alla nostra immagine, alla qualità del nuovo dei nostri prodotti. Il punto è che i francesi sul mercato cinese sono in qualche modo arrivati molto prima di noi, hanno lavorato molto in comunicazione ed oggi, quando si parla con i consumatori e si parla di vino, viene automaticamente identificata la Francia come paese legato al mondo del vino, paese produttore dei migliori vini al mondo. E questo poi lo vediamo naturalmente nei numeri, perché abbiamo più del 50% del mercato, seguiti poi da quelli che sono i cosiddetti produttori del nuovo mondo, prima soprattutto in Australia, che per motivi chiaramente di prossimità, ma anche perché godono di un regime daziale favorevole, non pagano infatti le tasse sull'importazione dei vini per un accordo bilaterale. Ora, ovvero, quindi l'idea era quella di cercare di sovvertire l'ordine delle cose e cominciare a comunicare, ovvero parlare al grande pubblico. Attenzione, l'Italia c'è, esiste, ci sono i vini italiani, vino significa Italia, e abbiamo quindi declinato una campagna che adesso è arrivata quasi a un anno e mezzo di vita, che si è basata su un pilastro della comunicazione attraverso eventi che venivano trasmessi online, attraverso i quali abbiamo raggiunto oltre 75 milioni di contatti. Pensate, è un numero superiore alla sola popolazione dell'Italia. Quindi persone che hanno seguito in diretta gli eventi di promozione del vino italiano attraverso gli strumenti informatici. Corsi di formazione al fine di formare oltre quasi 500 promotori cinesi, quindi importatori, distributori, retailers, che parlano del vino italiano e spiegano le qualità del vino italiano, probabilmente molto meglio di noi, in quanto hanno appreso in una fase successiva che l'Italia produce vino di straordinaria qualità. E chiaramente poi quella che è la declinazione operativa e commerciale attraverso un accordo con questa catena che si chiama COFCO, che è il più grande importatore di vini in Cina al momento e con la quale abbiamo organizzato delle attività su 150 punti vendita, quindi attività chiamiamole così più che morte, e poi attività sui canali di JD, di Mall, per favorire chiaramente anche in questo caso una spinta della vendita di vino online. Il programma è stato un grande successo testimoniato dai risultati che abbiamo raggiunto già nei primi 3 mesi di quest'anno, ovvero abbiamo recuperato da 4% o 7% in termini di valore di mercato e abbiamo scavalcato la Spagna. Nei primi 3 mesi di quest'anno, nel 2018, le nostre esportazioni in valore, secondo i dati delle regioni, sono aumentate del 60% in Italia. Ora, non abbiamo la posizione di dire che tutto sia arrivato dalla campagna che abbiamo messo in campo, però certamente quello che stiamo vedendo è che i nostri concorrenti stanno perdendo terreno mentre noi stiamo avanzando. Quindi, evidentemente, un ritorno sui grandi numeri c'è stato. Ultimo tassello di tutto questo è la preparazione e la creazione di un video dedicato al pubblico cinese, che è un video che cerca proprio di declinare la presentazione di una campagna che era già stata sviluppata per il mercato americano e che noi abbiamo voluto riadattare alle abitudini cinesi utilizzando il codice di comunicazione di questo paese e che ha già partito un mese fa, quindi a partire del 6 settembre, è stato diffuso su tutte le applicazioni mobili, attraverso WeChat, attraverso i social media, con l'obiettivo di raggiungere 230 milioni di contatti nel corso del prossimo anno. Diciamo che questo è l'ultimo tassello di comunicazione che auspichiamo potrà dare grandi frutti nel corso del prossimo anno. Io sono andato già fuori tempo massimo, questa era la mia ultima slide, prima di salutarvi avevo piacere a farvi vedere questo video che dura 90 secondi, ma credo possa essere molto interessante per chi mastica vicina, anche per comprendere quali sono le chiavi attraverso le quali si può entrare in questo mercato. Grazie.
Grazie mille, dottor Presidente.